fanno due sulle davanti al Giuntagra e un po' su
se no tu diciamo
che sta l'altro lo fa davanti al Giuntagra.
No, ma dico qua sì. Buonasera a tutti. Prima di dare inizio a questo Consiglio Comunale, come vedete, colleghi, c'è la presenza del segretario, dottor Basanella Valerio, che magari do la parola. Grazie.
Grazie. Buonasera a tutti. Sono il nuovo segretario, ho iniziato da pochissimo, dal 18 novembre. E devo dire che è un onore insomma fare il segretario in questo comune prestigioso e devo dire non nascondo anche l'emozione del primo consiglio. E, so che ho un compito difficile, che è quello di sostituire uno dei più bravi segretari del Trentino, una figura diciamo che è stato sempre un punto di riferimento per la categoria, che è il dottor Luciano Ferrari, che ringrazio anche per l'aiuto che mi sta dando per diciamo questo passaggio di consegne. Poi ringrazio anche Elisabetta Brighenti, la vice segretaria, che ha retto il comune in questo periodo e che è molto valida. Mi sto ambientando, spero che abbiate un po' anche di comprensione, perché i nomi, soprattutto all'inizio, conoscere tutti i nomi è un po' complicato. Ed ecco, insomma, un po' di pazienza per l'inserimento, ma sono convinto insomma di mettercela tutta. E provengo da esperienze insomma di altre segreterie comunali. Ho cominciato in Varrendena il primo anno, a Villa Rendena da Re, poi sono passato a Campitello di Fassa e Mazzin, poi ho fatto il vice segretario a Levico Terme, segretario a Vigolo Vattaro per diversi anni, e poi a Baselga di Pinè e ultimamente ero alla comunità dell'Alta Val Sugana. Per cui è un nuovo inizio. Mi auguro buon lavoro e grazie e buon lavoro anche a voi.
Grazie segretario. Ecco, un'altra comunicazione di servizio. Come voi saprete, che avevo già anticipato, i file di registrazione del Consiglio vengono poi conservati in un server. E ai fini proprio della conservazione di questi file e per avere praticamente tutto il Consiglio che si senta esattamente quello che in sala i consiglieri hanno detto, ci hanno così sottolineato di far presente che bisogna parlare uno alla volta, non sovrapporsi, tanto più che è stato programmato il sistema che nel momento in cui un consigliere prende la parola, parla, ma se un altro consigliere vuole attivare il suo microfono, in automatico si sovrappongono e si annullano. Per cui stiamo attenti di accendere il microfono uno alla volta. Ecco, solamente una questione tecnica, perché appunto la conservazione dei file audio, chi ce li conserva e chi ce li mette sul server ci ha fatto questa insomma nota tecnica da rispettare. A questo punto dichiaro aperto il Consiglio Comunale di oggi, giovedì 28 novembre. Propongo gli scrutatori, propongo il consigliere Tait e il consigliere Rossi, favorevoli, contrari, astenuti, due astenuti. Passo al primo punto dell'ordine del giorno, la mozione dei gruppi Partito Democratico del Trentino, Uniti per Mezzo Lombardo, Uniti per il Trentino, PAT, Mezzo Lombardo, partecipa sulle camere mortuarie presso il Centro Sanitario San Giovanni, protocollo numero 11.056. Parola al consigliere Rossi.
Grazie. Allora, nel febbraio scorso avevamo presentato un'interrogazione che sollevava alcune domande sullo stato dei servizi sanitari che avrebbero dovuto essere attivi presso il Centro Sanitario San Giovanni, Un aspetto che veniva preso in considerazione e sul quale si chiedevano chiarimenti era l'inaccessibilità delle sale mortuarie previste nella nuova struttura e la loro sostituzione con l'interrato della limitrofa casa di riposo. Nella risposta a firma dell'assessore Bettalli in data 5/3/2019 venivano spiegate le motivazioni che adducevano alla mancata attivazione delle camere mortuarie e nella conclusione veniva detto: dalle informazioni raccolte confidiamo di poter confermare l'avvenuta consegna delle camere mortuarie entro il mese di marzo. Ebbene, ci risulta che a tutt'oggi le sale mortuarie, parliamo del 4/11/2019, tutt'oggi le sale mortuarie del San Giovanni non siano ancora state attivate, locali nuovi ed adeguati al compito richiesto, tra i quali anche quello della conservazione delle salme tenuti inspiegabilmente chiuse a chiave. Facile intuire come l'impossibilità di utilizzare camere mortuarie del tutto funzionanti rappresenti un grave disservizio verso tutti quegli utenti che in un momento particolarmente triste e fragile si trovano obbligati ad accompagnare i propri cari in luoghi inadeguati, si pensi ad esempio alla presenza di più salme contemporaneamente, come gli spazi interrati della casa di riposo. Strutture queste ultime comunque da ringraziare per il ruolo vicario svolto fino adesso. Non va dimenticato inoltre che nella struttura sanitaria è attivo il primo hospice della provincia sulle cure palliative, un servizio che si occupa di malati terminali di fine vita. Proprio per queste motivazioni noi riteniamo che sia stato superato ogni limite di sopportazione da parte dei cittadini e che sia ora di dare compimento e attivazione a questo fondamentale e improcrastinabile servizio previsto all'interno della nostra struttura sanitaria. Detto ciò, presentiamo questa mozione affinché il sindaco e l'assessore competente diano più presto risposta a questa necessità. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il sindaco e l'assessore della Sanità a relazionare in merito alla mancata attivazione delle camere mortuarie presso il Centro Sanitario San Giovanni, nonostante le promesse datate dell'assessore Bettalli, chiedere urgentemente un incontro con i responsabili dell'azienda sanitaria e della provincia autonoma per verificare lo stato delle cose e procedere all'immediata apertura del servizio delle camere mortuarie. Allora, qui poi era stato anche discusso in sede di capigruppo. Ho avuto notizia, penso che sia confermata, che le camere poi sono state aperte, non so, 10 giorni fa o stesso giorno? Ah, ecco, vabbè. E per cui ne abbiamo discusso, comunque ritenevamo utile confermare all'ordine del giorno il punto della mozione proprio per avere informazioni chiare sulle modalità di attivazione, cioè qual è il ruolo del comune, qual è il ruolo dell'azienda sanitaria e in che modo sono state aperte, insomma. Grazie.
Pertanto, consigliere Rossi, do la parola al sindaco e come mozione, poi come in fase di capigruppo, sì, la ritiriamo.
Può esserci un dibattito eventualmente se c'è un chiarimento, se no poi è chiaro che poi alla fine non si vota, insomma.
No, era solo per capire Perfetto, do la parola al sindaco.
Sì, così appunto diamo anche qualche informazione. Giustamente dicevo, appunto, il caso poi ha voluto che proprio il giorno della presentazione della mozione c'è stata l'apertura, cioè il 5 novembre ci sono state finalmente consegnate, sono state attivate le camere mortuarie, quindi una ventina di giorni fa. Effettivamente quello che c'è scritto nella mozione credo insomma sia assolutamente condivisibile, credo che quando si parlava appunto di superato ogni limite di sopportazione da parte dei cittadini è la stessa motivazione che avevamo utilizzato anche noi con l'azienda sanitaria per cercare di addivenire ad una soluzione che ha portato in questi ultimi mesi a un tortuoso iter burocratico, dall'altro normativo per certi versi, perché ci sono naturalmente oggi rispetto ad un tempo delle normative e delle questioni da rispettare anche all'interno delle camere mortuarie legate soprattutto alla sicurezza e quindi alla sorveglianza e a tutto quindi questo quadro che deve rispettare tutta una serie di normative per l'appunto, che ci hanno portato a trovare una soluzione alla fine poi condivisa con l'azienda sanitaria, per cui l'amministrazione comunale garantisce per una parte della giornata al mattino la sorveglianza attraverso l'assunzione che è stata effettuata con una, attivando dal progettone una persona che quindi per un paio d'ore sarà all'interno delle camere mortuarie al mattino a sorvegliare, a sorvegliarle, e le aprirà, mentre nel pomeriggio verrà aperta dal personale della struttura sanitaria e ci sarà il controllo in remoto attraverso la videosorveglianza collegata direttamente col corpo di polizia locale. Questa è la soluzione che alla fine ha accontentato un po' tutti, anche perché, diciamo francamente, naturalmente l'amministrazione, quindi il comune di Mezzo Lombardo, ha dovuto affrontare per garantire questa sorveglianza una spesa importante per l'assunzione part-time di questo personale attraverso il progettone. Ci sembrava una spesa assolutamente eccessiva immaginare di dover coprire tutto l'arco della giornata, sapendo poi appunto che esisteva già un controllo remoto videosorvegliato della struttura, precisamente poi della parte riguardante le camere mortuarie. Alla fine devo dire, con un pizzico anche di buonsenso, il personale e la direzione dell'azienda sanitaria ha accettato questo compromesso, cioè noi al mattino e il pomeriggio quindi invece in capo alla struttura sanitaria, e il 5 novembre finalmente abbiamo fatto proprio al mattino l'ultima riunione dove ci sono poi state consegnate le camere mortuarie che oggi sono per l'appunto attive. Questo per dare le notizie di merito.
Grazie Sindaco, do la parola all'assessore Betalli.
Sì, aggiungo che oltre alla trafila che è stata descritta dal signor Sindaco, chiaramente una volta che abbiamo individuato la formula su cui si conveniva con l'amministrazione dell'azienda sanitaria, abbiamo dovuto appunto preoccuparci di far partire esattamente un'unità lavorativa attraverso il progettone, e anche quello ha richiesto del tempo, perché il progettone ha delle tempistiche, degli step di avvio delle persone che vengono selezionate, quindi collocate nelle varie situazioni, che hanno ulteriormente introdotto un altro vincolo temporale. Tra l'altro, con la novità anche per il servizio provinciale che segue il progettone, di una mansione un po' nuova, insolita, perché è vero che hanno delle persone destinate anche a servizi di custodia, a servizi di di front office piuttosto che di portierato, però in questo caso una persona che doveva essere destinata alla sorveglianza nelle camere mortuarie, con tutti gli aspetti particolari anche ci sono, sia di ordine pratico, perché è comunque una custodia con tutti i requisiti che deve avere per garantire un minimo di garanzia, ma anche di ordine, diciamo così, passi il termine, psicologico, cioè di saper sostenere un po' il fatto che vede delle persone arrivare, dei defunti, delle salme, insomma, che dopo insomma sappia anche sostenerlo dal punto di vista. Per cui all'inizio anche lì c'è stato un po' la necessità per loro del servizio provinciale di farsi un'idea del profilo necessario, eccetera, eccetera, fare una selezione particolare di nominativi che c'erano. Per fortuna verso giugno hanno detto che era possibile individuare una persona, effettivamente sono riusciti a individuarla, c'è stato un po' di anche lì di invitarla a vedere, visitare la struttura, eccetera, eccetera. Alla fine, con novembre, dopo anche l'accordo che c'è stato con le società che dovevano assumere la persona e dargli una sua configurazione, siamo riusciti a partire. È vero, c'è stata proprio questa coincidenza, il giorno stesso, anzi, il giorno prima, sì, io ho ricevuto la comunicazione della presenza della mozione il 5, il giorno prima eravamo siamo proprio arrivati al photo finish della cosa. Però è vero, cioè all'inizio invece, quando a marzo confidavamo di chiudere la prima parte dell'accordo burocratico, cioè la convenzione che ci permetteva di entrare in possesso di tutta la questione, noi confidavamo di poter giocare l'assunzione di responsabilità diretta del comune e su questo organizzare la cosa. Invece ci sono state diverse livelli di altre responsabilità che hanno insistito perché invece si andasse non semplicemente un'assunzione di responsabilità da parte del comune, ma una condivisione esattamente di alcune, perché c'erano comunque delle interferenze, cioè chiaro, non è una struttura soltanto nostra dove c'erano delle interferenze, quindi qualcuno ha, a suo parere, posto per necessità qualche punto in più sulla modalità che si andava poi a realizzare. Questo sono stati i motivi all'ingrosso, dopo c'erano chiaramente anche piccole cose che sono successe, ma all'ingrosso sono queste le motivazioni per cui purtroppo, perché bisogna riconoscere purtroppo, ha ragione comunque a dire che bisogna in questo senso ringraziare lo sforzo che ha fatto la casa di riposo nel progredire faticosamente, perché durante l'estate è stata faticosa la situazione, nel sostenere il peso della situazione. Loro comunque proseguiranno nell'accogliere le persone che ci sono, le salme dei defunti della casa di riposo, quindi lì continuerà a esserci un luogo di deposito delle salme che vengono dalla casa di riposo. Il resto invece graviterà sul centro sanitario. L'orario di mattina che noi copriamo esatto è dalle 9 alle 13, e quindi questo è l'orario in cui c'è sempre la persona sorvegliante. Siccome può capitare che effettivamente può verificarsi che non ci siano salme da vigilare, quindi non, proprio per evitare che una persona stia lì a fare un servizio che quando non serve, siamo riusciti a pattuire con la ditta che ha come dipendente la persona del progettone, che comunque si rende disponibile anche per altri servizi di utilità, per i servizi comunali, per cui può fare anche qualche piccola incombenza, qualche piccola, per cui anche quando non è strettamente necessario la sua presenza lì, può fare comunque qualcosa di utile per i vari uffici del comune. Quindi alla fine è stata anche una cosa utile. Adesso confidiamo che anno per anno si riesca sempre a rilanciare questa possibilità e questa formula. Poi vedremo, il tempo può darsi che modificherà la soluzione che abbiamo trovato, perché una volta che si capisce il tipo di accessi che ci sono, si capisce esattamente quali sono gli effettivi pericoli che possono esserci, lasciare incostruite in certe fasce orarie, eccetera, eccetera, non escludo che si possa poi, alla luce dell'esperienza, modificare ulteriormente la modalità, o rendendola meno onerosa, o molto più snella, insomma, molto più facile come accesso, anche per quelli che devono andare, che comunque il pomeriggio devono salire, chiedere le chiavi, registrarsi, eccetera, eccetera. Quindi può darsi che l'esperienza poi permetta di trovare la propria, adesso intanto funziona, quindi vediamo, insomma. Le telecamere devono essere ancora, dobbiamo avere ancora l'autorizzazione definitiva, avere il trasferimento del segnale al comune, perché dopo avremo anche noi questo, che diventerà un doppio segnale di fatto, perché c'è già il segnale in portineria, poi diventerà un segnale a disposizione anche degli uffici comunali. Vediamo se riusciamo a collocarli presso gli uffici della Polizia Municipale piuttosto che altri servizi, a seconda della copertura che riusciremo a dare. Comunque quello aggiungerà una modalità di controllo in più, insomma. Se c'è qualche altra domanda.
Grazie Assessore Metalli, c'è qualche altro intervento? Allora prego consigliere.
No, per cui non avevo, se il chiarimento c'è stato, mi sembra insomma esauriente per quello che mi riguarda, chiaramente. E come dicevo, non ha senso insomma votare la mozione, per cui decade il dispositivo e rimane un'informazione. Sì.
Perfetto. Passiamo allora al secondo punto dell'ordine del giorno. Interrogazione dei gruppi Uniti per il Trentino, Partito Democratico del Trentino, Uniti per Mezzo Lombardo, PAT, Mezzo Lombardo Partecipa, sul funzionamento del riscaldamento dell'edificio denominato Cajon, protocollo numero 11.055. Parola al consigliere Vedovelli.
Grazie. Presidente, buonasera. Leggo l'esposizione. Si viene riferito che da alcuni giorni non funziona l'impianto di riscaldamento dell'edificio Cajon, ove è stato collocato, nonostante la nostra contrarietà, l'intero corso del liceo economico-sociale dell'Istituto Martino Martini. Pare che la temperatura all'interno dell'edificio scolastico sia inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, con i conseguenti disagi per tutte le persone, ragazzi, personale, docente e non. Con atto di comodato, il Comune di Mezzo Lombardo ha concesso in uso l'immobile alla Provincia Autonoma di Trento, con l'obbligo per quest'ultima di provvedere anche alle spese di manutenzione straordinaria, previa espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale, articolo 3 dell'atto di comodato. Ciò esposto, gli scriventi consiglieri interrogano il sindaco e o l'assessore alla cultura per conoscere: 1. Se sono a conoscenza dei problemi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'immobile Cajon e se, già in passato, erano stati segnalati problemi di malfunzionamento. 2. Se sono a conoscenza delle cause che hanno provocato il blocco dell'impianto di riscaldamento. 3. Se sono intervenuti presso la PAT per segnalare il problema ed in caso di risposta affermativa, quali sono le risposte ricevute e gli interventi proposti. 4. Se l'amministrazione comunale autorizzerà eventuali interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento. Si rimane in attesa di conoscere la risposta nei termini previsti dal regolamento.
Grazie consigliere Vedovelli, do la parola all'assessore Bettalli per la risposta.
Sì, grazie presidente. In riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue. L'immobile denominato Cason è stato concesso in locazione alla provincia autonoma di Trento, che quindi deve provvedere alla manutenzione dello stesso, anche per quello che riguarda la gestione calore. Sentita peraltro nel merito la dirigente scolastica e come evidenziato anche dagli organi di stampa, le considerazioni sopra riportate hanno trovato conforto ed il problema segnalato è stato risolto dalla ditta manutentrice della provincia autonoma di Trento. Cordiali saluti.
Grazie. Assessore, do la parola al consigliere Vedovelli.
Sì, grazie. Io ho letto il testo dell'interrogazione e faccio la replica e a nome di tutti gli altri consiglieri delle liste prima citate. E devo segnalare che, a dir la verità, la risposta a me non è arrivata e anche via mail, come solitamente si usa, e non è arrivata anche agli altri consiglieri, forse solo ad un consigliere. Dopo l'abbiamo comunque potuta visionare da qualche parte, o nella capogruppi oppure nella... Però la capogruppi, ad esempio, non tutti i consiglieri sono capogruppi, quindi qualcuno forse non ha potuto vederla. Ma questo è un discorso di forma. E per quanto riguarda la risposta, non ci soddisfa. E elenco adesso i punti per i quali la risposta non ci soddisfa. Anche il primo punto, anche qui è un problema di forma, perché ad una interrogazione solitamente si risponde punto per punto. Noi poniamo nel documento 4 quesiti e non riceviamo per nessuno di essi una precisa risposta. E poi il punto 2, perché l'interrogazione adesso l'ha letta l'assessore Bettalli, però è firmata dal sindaco, quindi mi rivolgo al sindaco. Lei, sindaco, erroneamente indica nella risposta che l'immobile è stato concesso in locazione alla PAT, ma in realtà è un comodato d'uso, perché c'è una differenza, insomma, tra un contratto di locazione e un comodato d'uso. Poi il punto 3, nel comodato d'uso all'articolo 3 si evidenzia l'obbligo di espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale in caso di manutenzione straordinaria, e questo era uno dei quesiti che noi ponevamo nell'interrogazione, che volevamo appunto sapere se per quanto successo quello che volevamo sapere cosa era successo e cosa si intendeva fare per risolvere il problema, ma nella risposta non viene indicato. E poi volevo sottolineare che il problema è stato sì risolto, ma è stato risolto dopo che i ragazzi il giorno prima hanno fatto lezione in aula con i giacconi e il giorno dopo sono rimasti fuori dall'aula minacciando, tra virgolette, uno sciopero, e poi sono rientrati prima che la cosa venisse risolta. Quindi, come detto più volte relativamente a questa situazione, si ha la sensazione che all'Istituto Martini ci siano degli studenti di serie A e degli studenti di serie B. E lo ribadisco, questo non per colpa della scuola, anzi vorrei sottolineare ancora una volta quanto, e l'abbiamo detto più volte, quanto la scuola e la sua dirigenza abbia fatto, e anche i docenti, insomma tutto il corpo scolastico abbia fatto in questi anni per rilanciare e portare a livelli primari la scuola. Ma la sensazione che ci siano dei appunto studenti di serie A e di serie B è dovuta dalle mancanze di altri soggetti. E infine anche volevo sottolineare che è ben vero che dell'immobile è responsabile la provincia, ma mi pare di poter dire che anche noi come amministratori, come genitori, come cittadini di Mezzo Lombardo dovremo un po' preoccuparci di dove dei nostri ragazzi, dei nostri concittadini fanno giornalmente o partecipano giornalmente alle lezioni. Grazie.
Grazie consigliere Vedovelli. Volevo, prima di dare la parola al sindaco, volevo... Ha chiesto il sindaco la parola. E volevo solo informarvi che abbiamo notato che c'erano alcune problematiche sulle mail. Proprio stasera abbiamo parlato anche col tecnico comunale, che domani mattina fa una verifica, perché anche nell'ultima convocazione gli sono arrivati gli allegati via email, ma non gli è arrivata la convocazione al consigliere Girardi. Pertanto domani mattina verificheremo anche questo passaggio, che comunque la risposta nella riunione del capigruppo tutti l'avevano preso a visione, perché però ovviamente giustamente domani interverremo anche su questo. Grazie, do la parola al sindaco.
Brevemente, solo perché appunto effettivamente era a firma mia, ma l'aveva letta l'assessore perché aveva seguito più da vicino la questione, e quanto diceva il consigliere Vedovelli, cioè che all'articolo 3 è previsto che in caso di interventi di manutenzione straordinaria sia richiesto l'assenso dell'amministrazione comunale, è esattamente così, peraltro come in qualsiasi contratto di locazione o di comodato, è una prassi abbastanza usuale questa. Trattandosi evidentemente di un guasto, capirete bene, non si tratta di una manutenzione straordinaria. Ci fosse stata da sostituire la caldaia, è evidente che la scuola ci avrebbe chiamato dicendo c'è da sostituire la caldaia e quindi c'è bisogno del vostro assenso per procedere con la sostituzione. Trattandosi di un guasto, evidentemente non succede, non è che ogni volta che c'è da sostituire una lampadina piuttosto che c'è da aggiustare un radiatore, evidentemente la scuola ci avverte. In quel caso c'era un guasto alla caldaia, come peraltro succede molto spesso all'inizio dell'inverno, molto spesso in molti edifici pubblici, molto spesso nelle scuole. Forse voi avete la fortuna, non vi sarà mai capitato, io quando andavo a scuola succedeva, non voglio dire quasi ogni anno, ma può capitare purtroppo che quando parte il sistema di riscaldamento ci sia magari qualcosa evidentemente da registrare, da sostituire, da tarare. È andata, mi pare, esattamente così. La dirigente tra il resto ci ha anche confortato sul fatto che c'è stato effettivamente una giornata di importante disagio per gli studenti. La seconda giornata qualche studente effettivamente, come diceva il consigliere Vedovelli, aveva anche minacciato uno sciopero se non si fosse risolta la cosa, ma mi pare che la dirigente stessa ha specificato che poi è prevalso il buonsenso, e una volta che ha spiegato che le ditte erano già al lavoro per la risoluzione del problema, poi gli stessi studenti sono entrati in classe. Mi pare che insomma tutto alla fine si sia risolto nel migliore dei modi. Non era fortunatamente un guasto così importante, ripeto, in un giorno e mezzo o due giornate la situazione è tornata nei canoni della tolleranza, anzi il riscaldamento ha ripreso a funzionare, e pertanto credo che come dicevo nella risposta all'interrogazione, tutto ha funzionato come deve funzionare ogni qualvolta ci si trova di fronte a un disservizio, a un guasto. La provincia naturalmente ha le proprie ditte deputate al controllo e alla gestione del calore sul territorio del Trentino Alto Adige per quel che riguarda l'edilizia scolastica, sono intervenuti e hanno risolto il guasto.
Grazie.
Chiedo, Presidente, posso?
Prego,
non so, assessore. Mi rendo conto che non è previsto, però se le minoranze accettano e se lei lo ritiene plausibile, completerei la seconda risposta prevista dalla procedura del sindaco per aggiungere un paio di informazioni.
Se tali informazioni possono arricchire
se
la risposta.
Se le minoranze sono d'accordo, non è una cosa consueta, perché dovrebbe essere esaurita lo spazio di replica.
Prego, assessore.
No, semplicemente per dire che sì, giusto per entrare nel merito,
Le giornate erano quelle funeste che dicevamo prima, il 4 e il 5, state, 4 e 5 novembre erano state due giornate, si vede che a mezzo Lombardo doveva sempre succedere qualcosa, come prima c'è stato il problema dell'avvio delle camere mortuarie, già si è verificato questo guasto. In realtà più che guasto è veramente stato un blocco, quindi dall'informazione che abbiamo raccolto anche successivamente non si tratta di un problema strutturale dell'impianto, ma proprio di un avvio che doveva essere fatto secondo una certa procedura e probabilmente non è stato fatto esattamente secondo la procedura, ci è voluto un secondo intervento per ripristinarlo, ma non si tratta di rotture o componenti, ma proprio di un blocco. Seconda cosa, il secondo giorno effettivamente poi si è ripristinato il sistema, all'inizio c'è stato comunque qualche problema esattamente opposto, cioè si è verificato un eccesso di calore invece che una deficienza di calore, questo perché il funzionamento della caldaia comunque è stato spiegato che deve raggiungere un certo livello di ottimizzazione dell'impianto per dopo autoregolarsi e portarsi esattamente secondo la programmazione prevista, quindi qualche disagio c'è stato. Voi chiedevate se sono stati altri malfunzionamenti di questo tipo in passato. Durante il periodo della gestione di mezzo corona, quando è stato gestito mezzo corona, gli uffici non hanno registrato segnalazioni particolari di questo tipo, quindi se si è verificato qualcosa è stato risolto velocemente ed è riconducibile esattamente questa tipologia di magari momentanei blocchi, ma non certo di problemi strutturali, nonostante la caldaia abbia i suoi anni, perché effettivamente la caldaia non è nuovissima. Del resto, anche fino alla gestione, invece è ancora più ritroso nel tempo, la gestione fatta dal Comune di Mezzo Lombardo, comunque i problemi non si erano verificati sulla caldaia ma su altre parti dell'impianto che avevano richiesto a suo tempo un intervento di manutenzione straordinaria, ma la caldaia non è stato segnalato a memoria di registrazioni una qualche disfunzione, quindi per quanto sia non nuova, però né con noi né con i successivi anni del Comune di Mezzocorona né adesso i tecnici che ci mettono mano hanno segnalato preoccupazioni di carattere importante e strutturale. Grazie.
Grazie Assessore. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 250 di data 12/11/2019, avente ad oggetto sesta variazione urgente al bilancio di previsione esercizi 2019-2021, articolo 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Do la parola all'Assessore Martinatti, scusa.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Appunto adesso portiamo in delibera la ratifica della delibera di giunta avente ad oggetto la sesta variazione urgente al bilancio di previsione 2019-2021. La variazione urgente toccava principalmente questi capitoli. Venivano destinati e ulteriori risorse ai lavori di manutenzione immobili del municipio, nello specifico si tratta della caldaia del Parco della Brida, la parte degli Alpini, poi la manutenzione straordinaria per l'illuminazione pubblica e per adattare i nuovi impianti, per permettere appunto di collocare le luminarie sui nuovi impianti di illuminazione, l'acquisto delle casette, che potranno essere utilizzate sia per il Natale che per altro, e un incarico per un progetto a cura del consigliere Tait per la valorizzazione del noce. E per quanto riguarda il 2020 abbiamo destinato inoltre nuove risorse per la realizzazione della nuova biblioteca, nello specifico 80.000 euro. Se ci sono domande sono a disposizione.
Grazie Assessore Martinatti, do la parola al Consigliere Viola.
Chiedo scusa, voglio capire, l'acquisto delle casette, cioè il Comune ha acquistato nuove casette da destinare alle promozioni, ecco, solo quante se è possibile, grazie.
Prego Assessore. Ma. Assessore Merlo.
Sì, buonasera, grazie. E abbiamo acquistato numero 6 casette, abbiamo fatto questa scelta perché nel progetto nuovo dei mercatini che ci ha proposto la Proloco quest'anno, una delle spese in oggetto era l'affitto di casette. Sì, noleggio delle casette. Abbiamo fatto due valutazioni, in realtà in prospettiva che questo evento poi possa andare avanti negli anni e che queste casette possano essere utilizzate anche per altre attività soprattutto considerando che le casette in nostro possesso adesso cominciano a essere deteriorate. Abbiamo deciso, fatto questa scelta, abbiamo acquistato 6 nuove casette, che sarà proprio la tipica casetta in stile mercatino di Natale, quindi aperta su tutti e tre i lati, con l'opportunità proprio di esporre ovunque, insomma. Quindi sono queste.
Grazie. Assessore Merlo, altri interventi? Prego, consigliere Aldeghetti.
Grazie, buonasera a tutti. Chiedevo eventualmente all'assessore o eventualmente al consigliere Tait di magari poter descrivere quella che è appunto l'idea, mi sembra di capire, o il progetto per quanto riguarda la valorizzazione del noce, che apparentemente mi sembra un'idea molto interessante. Grazie.
Grazie. Do la parola al consigliere Tait.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Sì, il progetto di valorizzazione del noce nasce ancora qualche anno fa con una prima collaborazione con la Fondazione MAC, con un progetto fatto dagli studenti nel quale venivano individuate delle idee progettuali per riqualificare l'alveo del noce, gli accessi al noce e la segnaletica e attività che si possono effettuare in loco. E successivamente si voleva portare questo progetto, che era stato esposto, mi sembra, in Consiglio Comunale, se non ricordo male, e portarlo a compimento, per cui abbiamo l'idea di incaricare un progettista per effettuare uno studio di fattibilità che in una zona indicativamente che va fra i due ponti, fra il ponte della Fosina e il ponte
della Retta.
E si possa fare una riqualificazione dell'alveo creando dei percorsi, creando delle attività, insomma, che abbiamo individuato. Grazie.
Grazie consigliere Tait, altri interventi? Prego, consigliere D'Arighetti.
Sì, non vorrei che così si creasse un monologo tra i due, ma è previsto per caso anche una valorizzazione di carattere ambientale, naturalistico, ambientale da questo punto di vista, magari anche in collaborazione col Muse, oltre che magari con la FEM. Grazie.
Parola al consigliere Tait.
Allora, dal punto di vista ambientale, so che sono state fatte delle valutazioni nel quale si voleva valorizzare le specie autoctone, insomma, e quindi eliminando specie invasive, però poi questo è più argomento magari dell'assessore Nicola, e insomma Dossi, e non è stata valutata una collaborazione col Muse, ancorché siamo in tempi, insomma, siamo abbastanza in tempi, i tempi non sono maturi, prima dobbiamo capire cosa si può fare, cosa ci lasciano fare, e poi si andrà a studiare eventuali collaborazioni con altri enti. Grazie.
Parola al sindaco.
Sì, solo per, appunto, giustamente diceva bene il consigliere Tait che in questa fase, soprattutto, perché uno studio di fattibilità, perché partiamo così dal basso, pur avendo già messo appunto in cantiere qualche idea proprio con i ragazzi della Fondazione MAC che avevano effettuato questo studio, perché evidentemente, trattandosi di un intervento in alveo, sappiamo benissimo che ci sono tutta una serie di accorgimenti che bisogna assolutamente prima di tutto concordare con tutta una serie di attori, in primis i bacini montani, per cui vorremmo che da questo studio emerga una strada, una direzione che l'amministrazione comunale possa procedere sapendo di muoversi su un territorio, diciamo così, dove quello che è stato previsto nello studio di fattibilità si possa naturalmente fare. Una volta che sarà chiarito, e specificheremo in questo studio proprio che i tecnici abbiano un contatto con i bacini montani per capire esattamente quello che si potrà o fino a dove si potrà spingersi con la riqualificazione di quella parte, proprio per capire poi che direzione prendere, come spendersi e con chi collaborare naturalmente. Però in questo studio, oltre che un'elaborazione di idee, ci serve proprio per capire anche il perimetro d'azione all'interno del quale dovremo poi agire.
Grazie. Altri interventi? Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione punto 3 dell'ordine del giorno, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 250 di data 12/11/2019, avente ad oggetto sesta variazione urgente al bilancio di previsione esercizio 2019-2021, articolo 175,4 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 5 astenuti. Passiamo immediata esibilità. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, settima variazione al bilancio di previsione 2019-2021, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Parola all'assessore Martinatti.
Sì, grazie. Portiamo adesso la settima variazione appunto al bilancio di previsione 2019-2021. Si tratta dell'ultima variazione di bilancio. Come avrete avuto modo di vedere, e soprattutto per quanto riguarda l'anno 2019, tocca numerosi capitoli, tocca anche alcuni capitoli comunque del 2020 e del 2021. Si tratta su tanti capitoli di un'operazione comunque di pulizia nell'avvicinarsi alla fine dell'anno, e mentre per quanto riguarda magari il 2020 e il 2021 si tratta appunto di impegni che devono essere fatti, come ad esempio noleggi, potete vedere, oppure manutenzioni. Se ci sono domande su qualche capitolo specifico, chiedete pure, sono a disposizione.
Grazie assessore Martinatti, do la parola ai colleghi consiglieri. Se non ci sono altri interventi, prego consigliere Delghetti.
Sì, grazie assessore. Era solamente una questione di metodo, se era, ovviamente era possibile. Ne avevamo parlato in consiglio dei capigruppo, che se magari se sulla delibera, se una prossima delibera la butto lì, non so se mi rivolgo anche eventualmente da un punto di vista tecnico anche al neo segretario, fosse possibile, anziché andare a vedersi tutta una serie di dati, no? Che uno impiega magari una settimana a vederseli tutti, se eventualmente i punti salienti sui quali in qualche modo sono ascrivibili, no? Da un punto di vista per quanto riguarda sia le spese che eventualmente anche le entrate, se fosse possibile già metterlo sulla delibera, in modo che uno in qualche modo va subito un po' a verificare o a quantomeno essere a conoscenza in maniera veloce di quelle che sono eventualmente le istanze. Grazie.
Grazie consigliere Delghetti. Se non vi sono altri interventi, prego consigliere Vedovelli.
Volevo solo chiedere se potete darci delle notizie relative al cioè, visto che appunto il piano delle opere pubbliche dovrebbe essere un allegato della delibera, no? Di questa delibera. Ecco, e se si possono avere notizie relativamente alle opere, cioè perché vedo che ci sono degli importi previsti per la realizzazione di opere di difesa da crolli rocciosi dell'area sportiva. E integrazione barriere paramassi e vallo ex campo sportivo, e ancora prima l'ho trovato da qualche altra parte, insomma, anche perché nelle settimane scorse, insomma, sono usciti degli articoli, delle notizie anche che poi coinvolgevano anche delle strutture sportive in loco.
Grazie, la parola al sindaco.
Sì, naturalmente non sono oggetto della variazione di bilancio, quindi non vengono modificati gli importi, ed è questo il motivo per cui poi non erano, per l'appunto, scusate il gioco di parole, oggetto della discussione. Dopodiché cogliamo l'occasione per dire che c'era stato effettivamente, come avete visto anche sulla cronaca, un distacco dalla parete antistante del vecchio campo sportivo, e per questa ragione abbiamo chiuso l'area con un'ordinanza apposita per permettere alla ditta di andare a verificare in parete com'era la situazione. è stato effettuato anche un disgaggio quando il tempo l'ha permesso, perché naturalmente da quando c'è stato il distacco poi per 10 giorni ha piovuto incessantemente e continuativamente. La settimana scorsa finalmente la ditta è potuta andare in parete sul posto, ha effettuato un disgaggio di alcuni altri massi che in quella zona sarebbero potuti altrimenti poi cadere nei prossimi mesi, quindi cercando di mettere in sicurezza il più possibile l'area, e per cui il weekend scorso abbiamo potuto riaprire di nuovo la zona. Naturalmente questo non va a modificare l'iter progettuale che noi, avete visto anche nelle passate variazioni di bilancio, abbiamo integrato tra il resto, proprio perché stiamo proseguendo con l'iter progettuale in accordo con il servizio geologico e il servizio prevenzione rischi, che hanno da un lato avvallato e messo in cima alla graduatoria provinciale il nostro progetto di messa in sicurezza dell'area nord. Quindi una volta che, speriamo presto, la provincia inserirà delle risorse a bilancio per quel tipo di opere, la nostra sarà la prima ad essere finanziata. Dall'altra parte, proprio perché questa opera è in cima alle priorità della provincia, ci è stato chiesto di proseguire con l'iter progettuale che è arrivato adesso alla fase esecutiva. Per cui noi speriamo che nei primi mesi poi dell'anno prossimo, anche col nuovo bilancio provinciale, ci possa finalmente essere il finanziamento di questa importante opera, che quindi poi nel corso dell'anno prossimo possa trovare concreta esecuzione per mettere finalmente in sicurezza un'area della cui sicurezza si parla da 25 anni a Mezzo Lombardo.
Grazie. Parola al vice sindaco Dal Fovo.
Sì, volevo integrare quello di cui ha appena parlato il sindaco relativamente alla fase esecutiva. Ho avuto una riunione la settimana scorsa con i tecnici e chiederemo alla provincia di modificare un pelottino l'importo, perché vogliono estendere delle reti anche nella zona dove ci sono stati due crolli. Dove c'è stato il crollo 1,5 anni fa sopra il campo, a questo punto allungheranno le reti di una trentina di metri, ci sarà non credo un importo troppo elevato di aumento di spesa, anche perché poi andranno a utilizzare le reti che dovevano cambiare dietro al tomo che doveva essere cambiato dietro il bocciodromo e i campi da tennis, verrà invece riutilizzata la struttura e cambieranno solamente le reti metalliche, per cui ci dovrebbe essere una compensazione. Poi invece, per quanto riguarda le altre opere di protezione, che sono quelle dell'area, diciamo, sopra di fianco al castello, abbiamo avuto una riunione con l'ingegner Fait e a giorni dovrebbe salire l'ingegner Pilati, a cui ha dato delega, per verificare le ultime cose e per poi poter procedere anche all'inserimento abbastanza in tempi brevi del finanziamento di quell'opera. Chiaramente l'ingegner Fait ci ha anche chiesto di accelerare sulla questione proprio della parte esecutiva, in quanto prevedono che ci possano essere dei fondi sia statali che straordinari europei sulla questione delle messe in sicurezza, e per cui ha detto il primo progetto che arriva e che è pronto da cantierizzare avrà la priorità sulla liquidazione del contributo, e per cui si potranno partire con i lavori. Per cui noi siamo attenti sulla questione e aspettiamo adesso che la commissione da Trento salga, spero entro la fine del mese di dicembre. Grazie.
Grazie Assessore Dal Fovo. Altri interventi? Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il quarto punto dell'ordine del giorno, settima variazione del bilancio di previsione 2019-2021, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Favorevoli, contrari, astenuti, 5. E poniamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno. Bilancio di previsione 2019 del Corpo dei Vigili del Fuoco di Volontari di Mezzo Lombardo, approvazione primo provvedimento di variazioni. Per quanto riguarda questo punto, come nei capigruppo, la poniamo in votazione subito senza la lettura. Favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubblica affissione, affido in concessione a terzi per il periodo 1-1-2020, 31-12-2021, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Prende la parola L'assessore Martinatti.
Sì, grazie. Appunto, come detto il Presidente, questa delibera avverte sulla concessione a terzi su del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. La durata prevista è di 2 anni, quindi a partire dal 1 gennaio 2020 con scadenza il 31/12/2021, con appunto opzione di proroga per un altro anno, quindi terminerebbe, se viene esercitata l'opzione, nel 2022. Inoltre, con questa delibera si approva l'elaborato che avrete avuto modo di vedere in allegato, cioè il capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, sempre appunto dell'imposto della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e fatto questo si procede alla scelta del contraente cui concedere il servizio in oggetto. Se ci sono domande sono a disposizione.
Grazie Assessore, do la parola ai colleghi consiglieri. Qualche intervento, consigliere Rossi?
Sì, solo per fare una considerazione sul fatto che forse sì, sarebbe, cioè il punto dove si parla di una revisione, diciamo, dare in affidamento al Comune i servizi che attualmente sono in ICA, poteva essere un'alternativa così, insomma, interessante. Chiaro che l'importo finale, 56.000 euro mi pare, non è alto, non è rispetto a altri tributi, IMIS e quante, cioè, però insomma, fatto che ci sia una, anche perché in territorio così, se vediamo Mezzacorona ha il servizio direttamente svolto dal Comune, San Michele, Mezzalombardo, cioè ci sono, è un po' a macchia di leopardo. Questo dà anche un po' di problemi a chi svolge attività di affissione, parlo anche di associazioni così che muovendosi nel territorio devono cambiare, cioè devono andare a timbrare Mezzacorona, Mezzalombardo. Insomma, questo per dire, sarebbe auspicabile un unico servizio, no? Cioè, questo so che non è possibile, ma dico, io faccio delle considerazioni così di utilità, insomma. Per cui vedo che sicuramente i problemi ci sono nell'attivare un servizio da parte del Comune, la valutazione sarà stata fatta in funzione delle risorse umane, sì, non ci sono, poi delle competenze, perché non è facile, soprattutto nella fase di avviamento, perché magari poi col tempo, con gli anni, si sarebbe anche in grado di portare avanti, ma all'inizio effettivamente mi rendo conto che i problemi possono esserci. Per cui, cioè, non ho nulla in contrario nel procedere con l'affidamento a ICA o mi pare che, chissà, insomma, cioè, mi pare che è la società più, insomma, più diffusa comunque sui territori. Altro aspetto che non c'entra forse, ma io come, insomma, membro di un'associazione che va a affiggere locandine o manifesti, trova difficoltà nel trovare spazi liberi, cioè tabelle che non sono chiuse, che non sono, come dire, accessibili solo attraverso il comune, ma che siano disponibili a tutti, e questo mi sembra, cioè sarebbe il caso di infittire, mettere qualche tabella in più in posizioni centrali, anche perché svolgono un servizio di informazione utile, no? Sono attività, insomma, che devono essere comunicate ai cittadini, che è giusto che vengano a conoscenza, per cui trovare il posto, installare qualche tabella libera, dove c'è la possibilità, chiaramente col timbri e quello che serve per l'imposta, ma che ci sia la possibilità di affiggerli, insomma. Parlo di piccoli, non di grandi manifesti, ma di attività svolte da associazioni, insomma. Locandine, sì. Grazie.
Grazie, do la parola al Sindaco.
Sì, solo per dire che effettivamente quello che descriveva il consigliere Rossi era anche un auspicio nostro, credo probabilmente l'abbiamo anche detto qualche anno fa anche in Consiglio Comunale, che l'avremmo verificato e ci avremmo provato, cioè tentare di gestire all'interno dell'amministrazione comunale, all'interno del Comune, l'imposta sulla pubblicità. È evidente che questo naturalmente, come immaginava giustamente il consigliere, comporta naturalmente un dispendio da un lato di risorse umane e di organizzazione interna che anche dopo aver effettuato alcune verifiche, oggi non siamo da un lato in grado di garantire per l'avvio, ma soprattutto ci fa anche temere non solo per l'avvio, ma poi per il controllo e quindi poi la riscossione di quelli che oggi sono 36.000 euro che vengono introitati dall'amministrazione comunale e che secondo noi oggi, anche dopo un avvio che sicuramente sarebbe difficoltoso trovare le risorse umane che se ne occupano, perché in questo momento non abbiamo individuato l'organizzazione tale per potercelo prendere in capo al comune, ma dall'altra, ripeto, l'altra perplessità è proprio quella di non riuscire poi a garantire quell'introito al comune, che da un lato sono risorse naturalmente importanti in parte corrente, ma dall'altra mette anche il comune al riparo da eventuali naturalmente verifiche e controlli da parte degli organi deputati.
Grazie sindaco, altri interventi? Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il punto sesto dell'ordine del giorno, servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, affido in concessione a terzi per il periodo 1/1/2020, 31/12/2021, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Favorevoli? Unanimità. Passiamo al immediatamente eseguibile, passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. A questo punto vi ringrazio, il Consiglio. Allora, il Consiglio Comunale è chiuso, però do la parola al dottor Basanella, segretario.
Grazie, solo per una comunicazione. Stiamo organizzando un corso per l'anticorruzione, che è un corso che dura un paio d'ore ed è fornito gratuitamente dal Consorzio dei Comuni. E l'ANAC, il piano anticorruzione, prevede anche il coinvolgimento del Consiglio dei consiglieri e della Giunta, per cui stiamo individuando una data a cui verrete invitati per assistere a questo corso, on demand, cioè su schermo, oppure dare la possibilità a chi non può assistere di poter accedere da casa con il computer per poterlo vedere. Era un obbligo dare questa possibilità a tutti i consiglieri. Volevo dirvi che vi arriverà a breve questa comunicazione. Grazie.
Grazie. Prego i capigruppo se si possono fermare un secondo per una comunicazione. Grazie.